Ovviamente io ringrazio molto il professor Curcio per questo pubblico ringraziamento, credo che sia giusto quando dice che io metto passione nelle cose. In effetti questo è un tema che trovo appassionante, penso che siamo, come diceva il professore, a un momento di svolta e che sia proprio un punto di partenza, perché appunto sono 53, come sappiamo, i provvedimenti attuativi che devono essere adottati prima che la riforma sia completa, e quindi siamo proprio in mezzo al guado. Però credo anche che sia arrivato il momento di guardare al codice in modo realmente collaborativo. Credo che la svolta possa essere, rispetto al passato, che non ci si limiti il mercato ad accusare la pubblica amministrazione ad accusare le imprese delle disfunzioni e dei problemi che ha questo settore, ma che insieme ci si rimbocchi le maniche e si cominci a lavorare per ottenere realmente gli obiettivi che tutti quanti, sia dal lato delle pubbliche amministrazioni sia dal lato degli operatori, in effetti desideriamo che vengano conseguiti. Allora, qui abbiamo provato a elencare alcuni punti nodali della riforma. In realtà sono molti i punti nodali, però a nostro avviso ce ne sono alcuni particolarmente significativi e soprattutto per il settore dei servizi. Uno l'ha citato prima Curcio, la centralità del progetto dei servizi. Io stamattina ero in un altro tavolo dove si parlava di innovazione e guarda caso la centralità del progetto è stato il tema su cui si è dibattuto, perché è realmente un tema molto importante. Grazie a Patrimoni Piannet è stato inserito nell'articolo 23, perché prima l'articolo 23 era lacunoso sotto questo profilo. Il tema dell'aggiudicazione obbligatoria sulla base del rapporto qualità-prezzo per alcune tipologie di servizi che non si prestano assolutamente ad essere aggiudicati soltanto tenendo in considerazione gli aspetti economici, ed è inefficiente un'aggiudicazione che tenga solo in considerazione gli aspetti economici. Il perno fondamentale, la qualificazione delle stazioni appaltanti, perché è una bugia che il sistema dell'imprenditoria sta bene con un'amministrazione inconsapevole e non capace, che può in qualche modo essere condotta da una parte all'altra. La realtà è che stanno bene sia le imprese che le amministrazioni nel momento in cui si confrontano in modo maturo e complementare, e quindi la qualificazione delle stazioni appaltanti indirettamente è un beneficio per le imprese, e soprattutto per le imprese sane. Il rating dell'impresa, che è un altro tema importante, ma anche questo bisognerà vedere come sarà declinato. Sappiamo che il codice dei contratti appunto aspetta 53 provvedimenti attuativi, fra i quali anche il sistema di rating. La dematerializzazione e la semplificazione delle procedure, tema molto complesso che poi affronteremo. Il subappalto pure è stato un elemento significativo. La regolamentazione flessibile, quindi la famosa soft law, il cui processo è cominciato, le consultazioni preliminari del mercato, che è un'altra spia, un altro elemento del rapporto nuovo che deve esserci tra amministrazione e impresa, un rapporto leale, maturo, collaborativo. E le nuove procedure innovative che servono proprio per l'acquisto di innovazione, perché sappiamo che le procedure tradizionali si prestano male ad acquistare innovazione, sono troppo rigide, non riescono a cogliere gli aspetti qualificanti dell'acquisto di innovazione. E quindi l'Unione Europea ha introdotto nuovi elementi. Però chiaramente, come dicevamo, non stiamo parlando di un punto di arrivo, stiamo parlando di un buon punto di partenza su cui lavorare. Allora, il progetto di servizi, problema. Il progetto di servizi pochi lo conoscono. Nel senso, non è chiaro che cosa contiene. Oggi è più chiaro grazie all'emendamento di Patrimoni Piannet, perché è stato inserito nell'articolo 23. Non è chiaro chi lo fa, cioè qual è il limite in cui lo deve fare la stazione appaltanti, quali sono gli elementi che devono essere rimessi al mercato, e poi a che cosa effettivamente serve, cioè quali sono le potenzialità che il progetto dei servizi deve avere nei procedimenti di gara. E bisogna rispondere insieme a queste domande. Non mi dilungo, il progetto dei servizi è stato descritto, diciamo, all'articolo 23,15 del nuovo codice, sono indicati una serie di elementi. È chiaro però che poi ogni progetto dovrà essere conformato in relazione a quello che è l'uso che se ne fa, quindi proprio a cosa serve questo progetto, qual è poi il grado anche di miglioramento, di richiesta, di risposta del mercato che quel progetto richiede. Quindi vedete, il progetto sarà anche il perno per garantire le varianti migliorative, cioè cosa posso variare, come lo posso variare, cosa serve all'amministrazione che venga variato, per far sì che le offerte e le procedure di gara non siano casuali, ma siano incentrate su cornici ben definite e ben chiare. I costi del personale sono diventati anche qui un perno ancora più importante per la definizione dei servizi, anche perché sappiamo che proprio l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa è pensata nel caso in cui ci siano i servizi ad alto impatto della manodopera, quindi io devo saperli stimare, questi servizi ad alto impatto della manodopera, li devo saper identificare. Quindi il progetto dei servizi e il relativo costo diventano il perno centrale della gara. Però perché questo sia effettivo e reale bisogna che sia redatto questo progetto da un soggetto che è dotato delle competenze necessarie. Sappiamo che nelle linee guida che sono state messe in consultazione da ANAC, poi vedremo da vicino il tema delle linee guida, sul RUP, sulle capacità di questo soggetto relativamente poi alla progettazione dei servizi, c'è ancora dei margini di miglioramento, perché bisogna identificare meglio chi è in grado di elaborare un progetto dei servizi, perché altrimenti se lo fa una persona che non è capace diventa semplicemente un riempire un elenco di temi, ma senza quella centralità, quel contenuto che serve. E quindi qual è poi il limite dei contributi che vengono richiesti agli operatori. In questo nuovo quadro normativo è anche fortemente cambiato, lo sappiamo, l'offerta economicamente più vantaggiosa, c'è un nuovo criterio sull'offerta economicamente più vantaggiosa, cioè i vecchi criteri confluiscono nell'ambito di questo nuovo criterio. Sappiamo che l'aggiudicazione è obbligatoriamente sul rapporto qualità-prezzo per i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, per i servizi ad alta intensità della manodopera, e quindi torniamo all'elemento clou di dover qualificare, verificare quali sono i costi del personale realmente relativamente ai progetti, e poi per i servizi di ingegneria. Anche qui sappiamo che sono state emanate e messe in consultazione, in previsione poi dell'adozione definitiva, le linee guida di ANAC. Ci sono degli spunti molto importanti in queste linee guida, c'è il rimarcare che il criterio del prezzo più basso può essere utilizzato in quelle fattispecie, ma non deve essere utilizzato, quindi è una potenzialità. Ci sono dei suggerimenti interessanti sui criteri di aggiudicazione che devono essere prescelti, quindi tutto molto importante. C'è anche un passaggio molto significativo che è la libertà che viene lasciata alle stazioni appaltanti di scegliere un metodo diverso da quelli che sono elencati nelle linee guida, purché abbia chiaramente delle basi scientifiche, sia proporzionale, non sia discriminatorio e sia descritto nei documenti di gara. Quindi tutto questo molto positivo, con però una nota dolente, che è quella di riproporre sostanzialmente come primo criterio il famoso criterio che era stato quello dell'allegato P, che aveva destato per i servizi tante problematiche, cioè si tratta di un sistema che può condurre a un effetto elusivo dell'offerta basata sul rapporto qualità-prezzo. Che cosa significa questo? Chiaramente quando io applico un rapporto qualità-prezzo, soprattutto se utilizzo il metodo che viene più comunemente utilizzato, cioè che è l'aggregativo compensatore, come dice la parola stessa, io compenso, cioè dove perdo da una parte vado a compensare da un'altra parte. Allora è evidente che a me concorrente per me concorrente non è importante solo dove io mi colloco in graduatoria, cioè se mi colloco primo, mi colloco secondo, ma è anche fondamentale capire con che scarto io mi colloco primo o secondo, perché quello sarà il gap che io maturo nel criterio economico e che dovrò andare a recuperare sul piano qualitativo. Però siccome, come noi sappiamo, il il parametro economico è uno, cioè io ho il prezzo, ho dei punti, 30, 40, 20, quelli che siano, ma se mi colloco al primo posto li prendo tutti. Al contrario, i criteri qualitativi non sono un criterio, sono tanti criteri, e anche se io faccio la riparametrazione e faccio quello che giustamente dice l'autorità, cioè non riparametro due volte, faccio la riparametrazione della riparametrazione, ma riparametro sul singolo criterio, alla fine è difficile, non è certo che io, pur essendo bravo, riuscirò a prendere tutti, in tutti i criteri qualitativi, il massimo, e quindi potrò riuscire a prendere anche tutti i punti qualitativi. Quindi che cosa significa? Che per me diventa fondamentale capire con che scarto io non arrivo primo, perché se io ho due offerte che oggettivamente dal punto di vista economico sono vicine, ma alle quali poi si accompagna una forte divaricazione, fermo restando che il migliore è sempre primo e quello meno bravo è sempre secondo, però ci può essere una differenza fra questi due soggetti che è più o meno divaricata a seconda del metodo matematico che io applico. Con questo metodo che cosa succede? Che il primo non è più primo? No, certo, il primo è sempre primo, il secondo è sempre secondo, ma è secondo con uno scarto tale che poi sa di non poter recuperare sul piano qualitativo. Allora, siccome le imprese competono non per la gloria, ma competono per vincere, è chiaro che io so che devo massimizzare prima di tutto il lato economico, perché quello che perderò sul lato economico se non arrivo primo non sarà recuperabile qualitativamente, anche se faccio un bellissimo progetto, perché probabilmente il divario che avrò maturato sarà tale che non sarà recuperabile. Allora, questo tipo di metodi senza correttivi sono metodi che di fatto sembrano delle aggiudicazioni all'offerta economicamente più vantaggiosa, ma di fatto sono elementi che spingono la competizione esasperata sul prezzo per non arrivare secondi con un divario enorme. Quindi sono temi che l'ANAC deve, a nostro avviso, considerare nella rielaborazione delle linee guida, perché deve evitare proprio che dentro queste distorsioni si celino poi dei bug che vanno a minare completamente l'approccio al sistema. Qualificazione delle stazioni appaltanti, abbiamo detto, altro perno fondamentale della riforma, estremamente importante. Anche qui speriamo che ANAC faccia un buon lavoro, e siamo convinti, e diamo i nostri contributi se possiamo per farlo, perché è chiaro che stazioni appaltanti qualificate sono quelle che effettivamente servono al sistema, perché chiaramente abbiamo gli strumenti, ma degli strumenti in mano a stazioni appaltanti che non sono in grado di usarli sono completamente inutili. Quindi è evidente che la qualificazione diventa un tema fondamentale. Rating delle imprese, anche qua molto importante e molto delicato, perché ci sono tutta una serie di fattori che vanno a rendere problematica anche l'attribuzione del rating dell'impresa, quindi, che sarà usato, ricordiamoci, per come dice il codice, non per dare più punti in sede di offerta, ma per la qualificazione, quindi per essere ammessi o non ammessi alla gara. Quindi è molto importante quello che ne verrà fuori. Tema anch'esso caldissimo, dematerializzazione e semplificazione. Perché è delicato? Perché semplificare è una cosa difficilissima, e spesso capita, e in questo è importante presidiare la situazione, spesso capita che tante semplificazioni a volte in contrasto tra loro diano luogo a una complicazione. Vi faccio un esempio banale. Noi sappiamo che nel nuovo codice c'è il documento unico di gara europea, che semplifica in teoria la partecipazione alla gara. Sappiamo che è stato eliminato l'articolo 48 sul sorteggio dei requisiti, quindi sappiamo che c'è una semplificazione della procedura. Sappiamo che c'è un'altra semplificazione, un'altra velocizzazione, che è la modifica del 120 del codice appalti, quello che introduce il rito acceleratissimo per le esclusioni e le ammissioni. Quindi, in sostanza, io da un lato volevo semplificare la procedura di gara senza fargli avere degli stop, dall'altro volevo fare una semplificazione della partecipazione. Per come è scritta, però, dove a un certo punto si dice che deve essere pubblicato il provvedimento di ammissione all'esito della verifica dei requisiti, potrebbe essere venire in mente a qualcuno, e ve lo dico perché ci sono stati fatti dei quesiti, io faccio l'esperto risponde sulle edilizie e territorio, sono arrivati quesiti delle stazioni appaltanti, quindi non è una elucubrazione così teorica. Ci sono stazioni appaltanti che dicono: va bene, ma io allora per venire incontro a queste due semplificazioni vuol dire che io devo chiedere a tutti quanti di verificare tutti i requisiti di partecipazione a tutti i concorrenti prima di fare l'ammissione, perché altrimenti come faccio a fare la pubblicazione del provvedimento all'esito della verifica? E quindi da due semplificazioni c'è il rischio che scaturisca un'interpretazione che ci riporta a 20 anni indietro, cioè che per fare la gara io devo prima, invece di prendermi l'autocertificazione, chiedo a tutti quanti tutti i documenti a comprova di tutti i requisiti, quindi un dramma. Veniamo a un tema, e poi chiudo, molto importante, che mi dà il là per passare poi la parola al rappresentante proprio di ANAC, la regolamentazione flessibile. È chiaro che questo è una svolta epocale, c'è a chi piace, c'è a chi non piace, c'è chi dice che non è compatibile con il nostro sistema, però sta di fatto che l'importanza di questo nuovo approccio è quello di avere anche la possibilità di interloquire col soggetto che fa la regolazione del mercato, lo vediamo nella consultazione delle linee guida, quindi far nascere questo rapporto collaborativo. Quindi è chiaro che questo sistema ha veramente una potenzialità se l'ANAC sarà capace di ascoltare quello che viene dal mercato e sarà capace di guidare anche, perché sappiamo che ha anche un potere di proposta normativa, i passi futuri del legislatore per eliminare quelle criticità che ci sono chiaramente nella normativa attuale. Consultazione dei preliminari del mercato, anche questo molto importante, perché è un'opportunità che può essere fraintesa, quindi bisogna far evolvere il rapporto fra le stazioni appaltanti e le imprese per dar luogo veramente a una consultazione che sia matura. Procedure innovative, chiaramente procedure molto importanti, ma procedure, come abbiamo detto prima, che necessitano di amministrazioni consapevoli, di amministrazioni capaci. Io mi sono chiesta: ma noi rispetto per esempio all'Europa che sta facendo sulle nuove procedure? Io ho fatto un esercizio, ho fatto una ricerca su TED, quindi sulla banca dati europea, mettendo come flag appunto la procedura competitiva con negoziazione, perché sono certa che è una procedura nuova, perché questo flag prima delle direttive nuove non esisteva, perché è una procedura innovativa. E ho trovato 243 procedure in Europa attualmente in corso di procedure competitive con negoziazione. Chiaramente nessuna, come vedete, è dell'Italia, anche perché insomma è veramente molto recente il recepimento, ma per farvi capire che sono strumenti che evidentemente hanno una potenzialità di successo e hanno una capacità di essere gestite da altre amministrazioni, e noi non dobbiamo essere in questo da meno. Allora, in questo quadro io passerei la parola proprio al rappresentante di quello che in questo momento è un po' diventato il perno del mercato a tantissimi compiti, e quindi, assolutamente, e quindi il dottor Candia per ANAC.